Per parlare di una questione che in questi giorni è stata di attualità, abbiamo al telefono l'ex sindaco di Pontassievi, Mauro Perini, ex sindaco, ma oggi psicologo a tutto tondo, in quanto questa è la sua professione, e nel frattempo si sta occupando anche della ANEI, l'Associazione Nazionale Ex IMI. Perché questo? Perché suo babbo Giovanni è stato un IMI, un internato militare italiano, e pertanto ha sentito il richiamo della foresta. È così giusto, Mauro?
Sì, buonasera, buonasera, ciao Stefano, buonasera a tutti. Credo che sia giusto quello che tu hai appena detto, è un richiamo che muove corde profonde. Guarda, quando mi hanno proposto questa cosa ho sentito una scossa di tipo morale, sai, perché incarichi e diciamo sfide ne ho avuti tanti, raccolte tante. Questa, per le implicazioni sia personali sia morali, onestamente mi è parsa irrifiutabile e anche molto molto, come si può dire, profonda, ecco.
E allora, Mauro, quando ti è arrivata fra capo e collo la situazione di cui è stato fatto oggetto Basilio Pompei, anche lui ex IMI, non ti sei potuto tirare indietro?
No, cosa sconcertante. Inizialmente l'avevo anche sottovalutata, no? Che pensavo fosse una delle solite così montature. E poi il rilievo mediatico che ha assunto questa cosa è stato quasi senza precedenti. Tanti riflettori, tante emittenti, tante televisioni, tanti rotocalchi in Val di Sieve. Era da mo' che non arrivavano. E tra l'altro devo dirti che su questa vicenda in particolare, visto ciò che ritrae, come si può dire, sono riflettori e sono avvenimenti che hanno un altro spessore e un'altra natura rispetto ad altri che ci hanno portato sulle scene qualche tempo fa. C'è molta più autenticità nella storia di Basilio Pompei rispetto a certe drogature di qualche tempo fa.
Non tanto tempo fa.
Non tantissimo.
Mauro, però, secondo te, per quale motivo oggi tutto quest'odio, perché la parola giusta credo sia odio, nei confronti non tanto di Basilio come persona, perché magari chi ha scritto non lo conosce neppure, ma forse nei confronti di quegli uomini che al tempo fecero quella scelta?
Sì, io in questa lettera che ho scritto di solidarietà, di amicizia e di breve analisi a Basilio ho un po' scimmiottato Franco Battiato, no? Quando diceva in quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti del terrore, tanti anni fa, sulla bandiera bianca mi sembra, so. In quest'epoca di falsi e di mediocri ci mancavano gli odiatori, perché anch'io ho scoperto che esiste questa categoria di odiatori, cioè che si preoccupano di prendere di mira qualcosa, qualcuno, e scaricano la loro ira funesta via social. Premesso che ci credo poco, cioè credo molto poco che siano fenomeni spontanei. In parte i social, questi strumenti sicuramente hanno questo lato oscuro, cioè si prestano, perché io al riparo del mio nickname, al riparo del mio monitor, posso dare sfogo ai miei impulsi più retrivi e divertirmi così. Però su alcune vicende in particolare io ho parlato infatti sia di stupidità che di malafede, contro cui ci si vaccina difficilmente, perché ritengo che non sia soltanto volgarità, non sia soltanto stupidità, tanto più per il rilievo che appunto ha assunto. E insomma, mi sembra che in tante parti del mondo rappresentato sui social media eccetera ci sia una specialità di rimestare su certi temi in particolar modo con particolare attenzione, con particolare insistenza. Non a caso questi del voler cancellare la memoria, nel voler demolire a poco quegli anticorpi naturali che ci siamo fatti per generazioni e che sono gli anticorpi della resistenza e dell'antifascismo. E non soltanto in Italia, non soltanto in Italia.
Ci sono ancora questi anticorpi? Ci sono ancora, Mauro, questi anticorpi?
Senza dubbio. Io su questo non ho dubbi che esistano. Certo, e non bisogna trascurare queste vicende di cui parliamo adesso, che sono avvisaglie di possibili tentativi. Però insomma, se ti ricordi il 25 aprile e fino a poco fa, insomma, di volta in volta questi tentativi di mettere in discussione la nostra Costituzione, cioè, insomma, mi sembra che per ora stiamo prendendo tante grandi rimbalzate da una parte e dall'altra, cioè sia che parliamo in termini così di cambiamenti più di assetti istituzionali, più politici con la P maiuscola, sia che si tratti della brodaglia del web o delle iniziative in qualche maniera più o meno estemporanee o fatte credere estemporanee di prendere di mira questo o quello. Anche oggi a Torino ho sentito la radio venendo mentre c'era una presentazione di un libro, si sono scatenati degli ultra nazifascisti a entrare dentro questa ripresa video di questa iniziativa di una storia di una
donna
deportata ebrea, sì. E lì di nuovo a fiondarsi, per cui ecco, bisogna fare un po' attenzione, perché i grandi manovratori del web, l'estrema destra diciamo è ben armata su questi strumenti e su queste modalità.
Hai detto parlando di queste situazioni che sono venute avanti durante le celebrazioni dei 25 aprile di qualche anno fa e via via venendo più vicino a noi, che comunque hanno preso delle rimbalzate. Ecco, nonostante le rimbalzate, questi continuano ad andare avanti. Cosa ti fa pensare?
No, ti stavo appunto dicendo che c'è una grande offensiva a livello internazionale delle forze reazionarie e della destra, a cui l'Italia non è immune e non è sottratta. E certe forze hanno negli strumenti mediatici da sempre un grande alleato, e questa storia dei social probabilmente è particolarmente adatta nel creare il terreno fertile. D'altra parte, invece, il pensiero critico, democratico e di sinistra normalmente ha non nei singoli ripari individuali la propria forza, quanto nella dialettica comune, quanto nella discussione pubblica e avanzare socialmente attraverso processi che riguardano insieme di persone, insieme di forze, insieme di soggettività. È difficile quindi trascurare tutto questo o traghettarsi in un modo di pensare diverso e atomizzato, come è questo dei social network o comunque delle forme che adesso obbligatoriamente siamo tutti quanti costretti a masticare, perché lavoriamo sempre più con strumenti da remoto, eccetera eccetera. Però non ti nascondo, una grande fatica, e ne avverto anche i grandi limiti.
Senti Mauro, negli ultimi 75 anni, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la sinistra quanta responsabilità ha rispetto a queste situazioni che stiamo vivendo? Vale a dire, ha sottovalutato qualcosa in questi 75 anni, pensando che comunque tutto quello che era stato raccolto non glielo poteva togliere nessuno?
Enormemente, ma direi con più precisione non solo la sinistra, ma qui parliamo dell'arco costituzionale, cioè in qualche modo i valori che tengono insieme non sono valori della sinistra, sono valori della democrazia e della Costituzione, e che per troppo tempo abbiamo fatto impolverare. Guarda, c'è una riscoperta, ciclicamente un po' accade, non è che sempre, diciamo, non è sempre sulla cresta dell'onda, ci sono dei momenti in cui, diciamo, si ha
flussi e riflussi.
Flussi e riflussi, andamenti, è così normalmente. Però quando in qualche modo nei decenni in cui c'è stato il consenso più ampio e più nitido, probabilmente ci siamo un po' seduti e ci veniva anche a noi a fare un po' di ironia, no? Sui combattenti e reduci, cioè venivano come delle categorie del passato, dicevano non vorrà mica io farsi da combattente e reduce, cioè era perché veniva in qualche maniera così equiparata quella categoria al passato, perché così superficialmente dicevamo è un passato che tanto ormai abbiamo acquisito. In realtà le acquisizioni sono sempre temporanee e sono sempre fragili, sono sempre, come si può dire, in qualche maniera esposte a essere riconsiderate. E poi non è soltanto una questione di storia, di lezione di storia, di educazione civica, no? sempre è molto ha a che fare con la cultura, diciamo, vera, individuale e collettiva dei fatti che riguardano la nostra vicenda umana, politica e sociale, e qualcosa che ha a che fare anche con una sensibilità che non possiamo dare per scontata. Forse c'è stata per tante generazioni, ora non è più scontata. Io ho difficoltà a trasmettere in maniera così easy, facile, diretta ai millennial, ai ragazzi che hanno meno di 20-25 anni ora, a volte vado nelle scuole, faccio degli incontri anche come Anei, eccetera, e sì, riesci dopo un po', ma avverti che non è così scontato trasmettere il senso, no? Di certe affermazioni, di certe espressioni, di certe formulazioni che per noi sono ormai acquisite, ma che per altri rischiano di essere parole.
In fatto di responsabilità anche la scuola ha giocato un luogo determinante.
Sì, però dobbiamo anche riconoscere che la scuola è l'unico baluardo dove comunque su queste cose si è fatto tanto e si è sempre trovato anche grande sensibilità, ovviamente a macchia di leopardo. Però se invece parliamo della scuola, quella, diciamo, i programmi scolastici e le materie, eccetera, ecco, forse lì
una mancanza c'è.
Sì, qualche aggiustamento, qualche fasatura credo che sia indispensabile a questo punto reclamarla. Ecco.
Senti Mauro, chiuderei questa nostra chiacchierata andando a leggere gli ultimi tre capoversi della lettera che hai fatto pervenire a Basilio Pompei. Inizia così la parte finale. Devo dirti che se ripenso alla tua voce e ai tuoi gesti di quando comparivamo nel tuo negozio di venditore di carni alle 10, ritroviamo anche la stessa pacata eleganza. Questione di stile, mio caro, che vorremmo presto poter incontrare di nuovo, passando mezz'ora in tua compagnia per abbracciarsi come sempre abbiamo fatto prima di questa terribile pandemia. Che il vaccino ti sia di aiuto ancora per il tuo tempo a venire. D'altra parte, che vuoi? La scienza ha fatto progressi incredibili ed è capace di produrre vaccini tanto preziosi e in tempi rapidi e insperati. Contro la stupidità e la malafede, i tempi per un'efficace vaccinazione collettiva, ahimè, sembrano ancora lunghi. Sezione Anei di Firenze, il presidente Mauro Perini. Mauro, a te.
Sì, l'ho riconosciuta questa parte. Ci sono due cose, sai, no? Io me lo ricordo davvero Basilio, ma bene, bene, ero piccino, pantaloni corti, e andava quest'uomo con la cravatta, serviva la carne, cioè era
elegante.
Maggio, sì. Ma poi i tempi con cui parlava, i suoi gesti, cioè, ci sono questioni che fanno parte della persona. Io poi nel portargli questa lettera non l'ho potuto dare personalmente, fisicamente nelle mani, per ovviamente le normative anti-Covid, ma ci ho parlato per telefono, mi sono fatto riconoscere, sono fatto raccontare di nuovo un po' della sua vicenda di ex IMI, cioè di internato militare, come ha fatto a venire via dalla Polonia, Bielorussia, dove il diavolo era, fino alle 10, in poco tempo, dopo i bombardamenti degli americani che gli avevano permesso, diciamo, di costruirsi le condizioni di fuga. Insomma, quest'uomo a un certo punto mi ha detto: io ho sempre affrontato le situazioni per come mi si presentavano. E devo dirti che, insomma, ho soppesato con cura i tempi, le pause, no? Nel 103 anni esprime un concetto, no, di strategia di adattamento alle situazioni, ma sono rimasto a bocca aperta. No, invece la parte finale della lettera, ho voluto fare un po' la battuta, no? Che contro la vaccinazione, che contro la stupidità non esiste.
Ancora il vaccino non esiste.
Non esiste. Però non parlando del vaccino da inoculare nel braccio, ma
un vaccino invece.
Una vaccinazione collettiva significa appunto quello che dicevamo noi prima, cioè se in una società, in un gruppo sociale, in una comunità si condividono idee, esperienze, valori, automaticamente ci vacciniamo contro le volgarità, le villanerie e le scemenze. È sempre stato così. Ultimamente siamo più esposti e più vulnerabili perché questa dimensione, diciamo, degli strumenti social presta il fianco. Quindi è una battuta, ma al tempo stesso una riflessione per, come si può dire, quasi rimpiangere tempi e modalità di formazione di un pensiero collettivo esteso che erano quelli che le nostre generazioni, Stefano, hanno conosciuto e hanno frequentato per anni. Però non è così, dicendo, è un po' una battuta di autostimolo, ecco, per dire, insomma, ci siamo ancora e facciamo tutti quanti del nostro meglio.
Facciamoci sentire.
Sì, c'è ancora da rimboccarsi le mani.
Mauro, ti ringrazio. Ringrazio Mauro Perini, il presidente della sezione Anei di Firenze, per questa sua disponibilità. È sempre un piacere parlare con lui di queste cose. Mauro Perini, ex sindaco di Pontassieve, oggi presidente di Anei Firenze. Grazie Mauro e buon lavoro.
Ciao Stefano, grazie a te della chiacchierata. Ciao.